Siamo ancora nella cornice dei Golosi, è il terzo canto che Dante dedica a questa colpa e corrispondente pena. L'incontro con Forese, già iniziato nel canto precedente, ora prosegue il dialogo, ma questo incontro non rallenta la salita verso il paradiso, come era successo con l'amico Casella, con il quale si erano intrattenuti a cantare, ascoltare il canto. Qui, come nel canto precedente, invece il viaggio prosegue, anzi con un'andatura piuttosto sostenuta, anche se rallentata rispetto ai golosi che invece proseguono più velocemente. Quindi l'invito sempre di Dante è quello, una volta riconosciuta la colpa, di affrettarsi, di non rallentare nella salita, nella penitenza e nel percorso che ti porta a liberarti dal vincolo, dal laccio, dal freno, insomma, del peccato. Segue poi lo stupore dei golosi nel vedere Dante ancora vivo. E prosegue la descrizione della loro magrezza, con quelle deformazioni che derivano dalla consunzione accentuata. Quindi pareano cose rimorte, cioè più che morte, le occhiaie sono incavate e sembrano quasi degli scheletri viventi, e la faccia desquamata. Prosegue il discorso con Forese e Dante vuole avere notizie della sorella di Forese, Piccarda Donati, e di altre persone degne di nota. L'amico risponde che la sorella ora trionfa nell'alto Olimpo della sua corona di beata. L'Olimpo è contemporaneamente simbolo della poesia, ma anche del paradiso. Secondo quella prassi per cui le immagini dell'antichità classica possono essere simbolo dell'universo cristiano. Piccarda Donati noi la incontreremo nel paradiso ed è una delle poche donne della Divina Commedia e del paradiso in particolare. Rappresenta in questo momento un riconoscimento alla grandezza di una donna che con la sua virtù è riuscita a dare un buon esempio per tutte le donne. È la seconda donna che viene citata nei canti dedicati ai golosi. Nel canto precedente, Forese aveva elogiato la Nella, la sua vedovella, che con le preghiere e i pianti gli ha consentito di accedere al purgatorio prima del previsto. Tra le altre persone degne di nota, abbiamo Bonaggiunta da Lucca, con il quale poi Dante farà un discorso più approfondito. Quindi interromperà brevemente il dialogo con Forese per soffermarsi un attimo con lui. Bonaggiunta era un poeta toscano della generazione precedente a Dante. Nacque infatti intorno al 1220 e morì nel 1290, o alcuni dicono nel 96. È a lui che si deve la conoscenza e la diffusione dei modi e delle tematiche della scuola siciliana, che aveva introdotto il tema dell'amor cortese nella poesia in volgare, cioè in lingua corrente. Ebbene, Bonaggiunta chiede se si trova di fronte al fondatore di una nuova scuola poetica, quella che lui chiama il dolce stile novo e che nella letteratura si studia appunto con questa denominazione. Dolce perché parla d'amore e nuovo perché ha introdotto delle novità. In che cosa consiste la novità? Dante lo dice in una celebre terzina. Io mi sono un che quando amor mi spira, noto e a quel modo che ditta dentro vo significando. Allora qual è l'essenza della novità? E dice Dante: sono uno che quando viene ispirato dall'amore, annota fedelmente ciò che l'amore detta dentro, come se l'amore componesse al posto suo. Quindi è come se l'autore fosse l'amore e il poeta fosse solo un segretario che trascrive quello che l'amore appunto detta. Però vo' significando nel modo in cui amore mi, oggi potremmo dire suggerisce. Forse in questo termine vo' significando non vuol dire solo vo' componendo, ma do il giusto significato a quello che l'amore mi sta dettando, cioè trasferisce quello che è il semplice sentimento, magari sensuale, erotico, su un piano più alto, quello religioso, quello della non solo nobiltà d'animo, come aveva suggerito già Guinizelli e Cavalcanti, ma anche quello del collegamento all'amore vero. L'amore per la donna amata è uno slancio che porta l'animo non solo ad elevarsi, ma a elevarsi al vero amore, all'amore verso Dio. Allora a questo punto Guittone dice: ecco, ho capito adesso qual è il nodo, qual è quello che quasi un ostacolo che io non sono riuscito a sciogliere, e cioè che mi ha impedito di capire fino a fondo e quindi seguire la novità del messaggio e della poesia d'amore. Finito il dialogo, Dante paragona i golosi che si allontanano con buona giunta alle gru che svernano in Africa, che prima volano in stormi, poi si collocano, si mettono in fila. È una similitudine che abbiamo già trovato nell'Inferno, nel canto dei Lussuriosi. Un'altra cosa ricorda ancora l'Inferno. Il dialogo con Buonaggiunta si inserisce come un incastro, come è avvenuto nell'Inferno con Farinata e Cavalcante, in cui Farinata riprende il discorso dopo la sospensione dovuta al dialogo con Cavalcante. Poi ancora un'altra cosa che ricorda l'Inferno è anche la profezia che Forese farà sul fratello Corso, che morirà inseguito dai sicari. L'immagine di Corso Donati che tenta di sfuggire ai suoi inseguitori mentre il cavallo lo insegue, poi lo prende, lo trascina nell'inferno e ne strazia il corpo, ricorda la scena nella selva dei suicidi, nel tredicesimo canto dell'inferno, degli scialacquatori inseguiti da nere cagne. Corso Donati, fratello quindi di Forese e di Piccarda, era uno dei maggiori esponenti dei Guelfi Neri, quindi acerrimo nemico dei Bianchi. Dopo essere stato esiliato nel 1300 insieme ai capi dell'altra fazione, convinse Bonifacio VIII a inviare a Firenze Carlo di Valois. La scusa era quella di mettere pace fra i contendenti. In realtà invece appoggiò i neri e quindi provocò la cacciata dei bianchi. Per questo Dante lo considera così spregevole, anche perché successivamente pare che volesse diventare signore di Firenze. E quindi, costretto alla fuga, fu catturato e ucciso dai sicari mandati contro di lui. L'episodio di Corso trascinato all'inferno da questo cavallo diabolico, risente forse anche della pena a cui venivano condannati i traditori, gli assassini che venivano legati a un cavallo che veniva poi lanciato in corsa. Terminata la profezia, Forese decide di raggiungere i suoi compagni e si allontana con lunghe falcate che richiamano ancora una volta un episodio infernale, quello di Brunetto Latini che si allontana da lui, da Dante, per raggiungere la schiera dei Sodomiti. Qui siamo in una situazione completamente opposta perché mentre Brunetto corre per non avere un'ulteriore pena, un aggravamento della pena, Forese si dirige velocemente verso i suoi compagni per accelerare la sua purificazione e la sua liberazione dal peccato, quindi la situazione è completamente opposta. Dante rimane solo con Stazio e Virgilio E anche qui c'è qualcosa che ricorda l'inferno nell'attribuire ai due poeti il ruolo di maestri, che chiaramente già nel primo canto dell'inferno Dante aveva attribuito a Virgilio: tu sei il mio maestro e il mio autore. E infine la vista dell'albero, del secondo albero che vedono sulla cornice, l'albero sotto il quale si svolge la scena dei golosi che, affamati e assetati, tendono le mani verso i frutti, come dei fanciulli, dei fantolini, tendono le mani verso l'oggetto del loro desiderio tenuto in alto per accrescere appunto la loro voglia. La similitudine indica abbastanza chiaramente che la colpa della gola rende l'uomo piuttosto infantile, ha in sé qualcosa, insomma, di puerile. I due poeti, mentre passano vicino all'albero, sentono una voce che li invita a procedere, quindi ancora una volta l'invito a non perdere tempo. E poi questa voce ricorda due episodi di avidità di gola punita. Un episodio è tratto dalla mitologia, e cioè i centauri che, ubriachi, ecco che allora la gola diventa anche quella dell'eccesso di bere. Ecco, ubriachi cercarono di oltraggiare la sposa e le altre donne presenti alle nozze di Pirito, e Teseo li uccise. E l'altro esempio, tratto invece dalla Bibbia, riguarda i soldati ebrei che Gedeone scelse per la battaglia. Li invitò a bere, e quelli che si inginocchiarono per bere dimostrarono di non essere temperanti, e quindi Gedeone scelse gli altri. Mentre i tre poeti proseguono in silenzio, una voce improvvisa li riscuote. Dante cerca di vedere chi è, ma viene abbagliato dalla vista dell'angelo. È l'angelo della temperanza che li invita a salire per la scala che li porta nella cornice successiva. Come al solito, l'angelo viene presentato con un aspetto sfolgorante che impedisce a Dante di ravvisarne pienamente le fattezze, e Dante sente solo un venticello profumato che gli colpisce la fronte e gli cancella la P del peccato della gola. E contemporaneamente l'angelo dice: beati coloro che sono illuminati da tanta grazia divina che il piacere della gola non accende più nei loro petti un desiderio eccessivo, perché hanno solo fame di giustizia, oppure, come interpreta qualcun altro, una giusta fame, cioè hanno fame solo quanto è giusto. Con questa frase termina il canto, che richiama quindi ancora una volta il discorso comunque della giustizia. Forse possiamo dire che anche l'eccesso di cibo o di alcol, come allude l'esempio dei centauri, è una colpa che contrasta con la giustizia. Le conseguenze tragiche dell'eccesso di cibo e di alcol contrastano con non solo il giusto mezzo, ma anche con il senso di giustizia. Oggi più che mai, quando sappiamo che una grande parte dell'umanità muore di fame o stenta a nutrirsi correttamente.